Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Eccoci di nuovo insieme. Siete contenti? Faremo di nuovo questa passeggiata insieme ai discepoli di Gesù, con Gesù, per cercare ancora una volta di capire meglio il suo pensiero, il suo modo di pensare, il suo modo di agire, che qualche volta sfugge un pochino alla nostra razionalità. Nell'episodio di oggi siamo di fronte a una nuova metafora e ancora una volta il suo modo di parlare, il modo di parlare di Gesù ha scandalizzato i soliti farisei che, come sappiamo, lo seguivano come l'ombra e con l'unico scopo di prenderlo con, come si dice oggi, la pistola fumante. Volevano toglierlo di mezzo, lo sappiamo, perché il suo pensiero e le sue azioni erano in qualche modo destabilizzanti, non essendo allineati al loro modo di pensare e agire. Giustamente un commentatore afferma: i farisei e gli scribi descritti qui sono presumibilmente un'altra commissione di inchiesta formata da teologi di Gerusalemme, lo dice proprio il versetto 1, mandata a investigare su una campagna di guarigioni e predicazione che ormai doveva aver provocato un po' di subbuglio. Ma che cosa ha detto di così scandaloso Gesù da far appunto scandalizzare i capi religiosi? Leggiamo il racconto così come Matteo ce lo ha tramandato.
Chiamata a sé la folla, disse loro: ascoltate e intendete. Non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, ma è quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero: sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli. Sono ciechi, guide di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Pietro allora gli disse: spiegaci la parabola. E Gesù disse: anche voi siete ancora incapaci di comprendere? Non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è poi espulso nella latrina? Ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze e diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo.
Analizziamo il testo con calma e possibilmente con serietà e perché no anche con un po' di gioia, perché sempre a me, almeno personalmente, mi fa molto felice sapere, conoscere di più intorno al pensiero di Gesù. All'inizio troviamo un'affermazione di Gesù che è seguita dalla reazione scandalizzata dei farisei e questa reazione è riportata dai discepoli e non dai farisei stessi. Il brano si conclude con la spiegazione della metafora ai discepoli da parte di Gesù. Quando Gesù ha delle verità piuttosto importanti da comunicare e trova degli ascoltatori che hanno sì orecchie per udire, ma sono piuttosto refrattari a quelle verità, non esita, come dire, a lasciare da parte un linguaggio soft e usa delle metafore che non sarebbero adatte nei salotti bene. Per spiegare una verità legata alla purezza, il maestro fa degli esempi che difficilmente noi faremmo. Parla infatti di latrina e di ciò che va a finire in essa. Il cibo che entra nel nostro stomaco, che è trasformato in qualcosa di poco, direi, onorevole, dice Gesù, non contamina il nostro essere, c'è qualcosa di più velenoso. Ed è su questo qualcosa che indirizzeremo la nostra attenzione oggi. Nella metafora del cibo, che una volta digerito va a finire dove sappiamo, mescolano altre immagini, ciechi che guidano altri ciechi, piante da sradicare e un cuore da rinnovare. Ognuna di queste immagini afferma qualche cosa che è collegato a quello che è la metafora centrale. Allora, riprendiamo il discorso di Gesù, direi quasi frase per frase. Lasciate, sono ciechi, guide di ciechi. Ora se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. I farisei si sono scandalizzati della frase di Gesù. Perché? A noi forse dice poco, ma al fariseo, sempre molto attento a ciò che Gesù diceva, non gli è sfuggita la verità che quelle parole indicavano. Ascoltate e intendete. Non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, ma è quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo. La frase introdotta, direi in maniera enfatica, è già questo, ha insospettito i farisei. Ascoltate e intendete, ossia fate attenzione, aprite bene le orecchie perché vi sto dicendo qualche cosa di importante. Cosa nasconde di tanto importante questa frase? Diciamo subito che la verità nascosta è qualcosa di veramente rivoluzionario, un vero capovolgimento di prospettiva nell'ambito della fede. Questo dibattito tra Gesù e i farisei, l'ennesimo dibattito, è partito da una domanda, la domanda degli stessi scribi e farisei. Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli anziani, poiché non si lavano le mani quando prendono cibo? La meticolosa osservanza delle regole della legge portava i religiosi a lavarsi sempre le mani prima di prendere il cibo. È sicuramente una buona regola igienica, che nella stragrande maggioranza dei casi osserviamo anche noi. Per loro però era più di una semplice regola igienica. L'Evangelista Marco, pur essendo di solito più stringato nel suo raccontare, in questa occasione aggiunge delle note in più che ci aiutano a capire meglio il testo, ci aiutano a capire meglio le parole di Gesù. Allora, dice Marco, si radunarono vicino a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme e si videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano i pasti con mani impure, cioè non lavate, poiché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani con grande cura, seguendo la tradizione degli antichi. E quando tornano dalla piazza non mangiano senza essersi lavati. Vi sono molte altre cose che osservano per tradizione, abluzioni di calici, di boccali, di vasi di rame. I farisei e gli scribi, continua Marco, gli domandarono perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Lavarsi le mani prima di prendere cibo faceva parte di un complesso rituale di purificazione. Questa purificazione non era soltanto legata alla sfera fisica, igienica, ma comprendeva anche quella spirituale. Va detto che questo complesso rituale i capi religiosi non lo ricavavano dalla legge, così come la troviamo tra le pagine dell'Antico Testamento, ma dal corpo di tradizioni esplicativa che cresceva intorno alla legge, codificata in seguito a formare quello che in ebraico è chiamata la Mishnah o la Gemara, o il moderno Talmud ebraico. Ciò che era in definitiva di natura umana, la tradizione, aveva preso il posto dell'unica e autentica parola di Dio, così come il Signore l'aveva rivelata ai patriarchi e ai profeti. E questo purtroppo aveva allontanato i capi religiosi di Israele dalla verità rivelata, a tal punto che, come sappiamo, non hanno visto in Gesù il Messia promesso. La storia si è poi ripetuta anche nell'ambito della Chiesa. La tradizione con la T maiuscola, che è e doveva rimanere dei semplici commenti sul testo biblico, prese il sopravvento sulla parola di Dio e tutto ciò che nell'ambito della complessa struttura dottrinale cattolica non ha radici bibliche è nato appunto sul terreno della tradizione. Dobbiamo dire però con onestà, questo non succede solo nel mondo cattolico, ma un po' in tutti gli ambienti cristiani e religiosi in genere. I commenti di chi studia la Bibbia sono sicuramente un tesoro da custodire con cura, ma dobbiamo stare molto attenti a non codificarli e dare loro un'autorità che spetta solo alla parola rivelata. La tradizione può diventare una benda che mettiamo davanti agli occhi e che ci impedisce di vedere la verità. È successo nel mondo ebraico ai tempi di Gesù, è successo nella storia della Chiesa e purtroppo succederà ancora. Le parole di Gesù devono metterci in guardia. E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. A motivo di questa benda davanti agli occhi, chi doveva essere una guida diventa un cieco che guida altri ciechi, con la prospettiva poi di cadere tutti nel fosso dell'errore che allontana dalla verità e da Dio stesso. Se la tradizione è una benda che ci impedisce di vedere, la parola di Dio è una luce vivida e chiara che illumina la nostra mente e il nostro cuore. C'è un salmo, quello che è il salmo più lungo di tutto il Salterio, che nei suoi 176 versetti esalta, strofa dopo strofa, la parola di Dio. Il versetto 105 recita così: «La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero». Abbiamo bisogno di questa luce? Io credo di sì. Perché? Di solito si ha bisogno di luce quando intorno a noi c'è buio. È un dato che dobbiamo prendere in seria considerazione, questo. Nel mondo degli uomini c'è buio, sia nella sfera morale che in quella spirituale. Forse non ce ne rendiamo conto a sufficienza, perché in altri ambiti, per esempio, vedi quello tecnologico-scientifico, l'uomo possiede una intelligenza straordinaria. Vado spesso a fare visita a un caro giovanotto di 92 anni, 92 anni suonati da un po'. Fisico straordinario e una mente lucida da invidiare. Spesso mi racconta della sua vita e pur non essendo un ragazzino io, infatti ho superato la soglia dei 60, ciò che mi dice mi riempie di meraviglia nel constatare quali cambiamenti sono avvenuti nel corso della sua vita quasi centenaria. Paradossalmente sembra che al progresso in campo tecnologico-scientifico corrisponda un regresso in campo morale e spirituale. In questo ambito abbiamo bisogno della luce che proviene da Dio, altrimenti siamo nella più totale cecità. Se un cieco guida un altro cieco, avverte Gesù, le prospettive non sono rosee. Se poi aggiungiamo alla cecità l'arroganza, la presunzione di ritenersi pienamente vedenti, il rischio di cadere in un fosso è molto alto. Nel famoso Salmo 103, che mi è particolarmente caro, c'è una frase che indica quale sia la volontà di Dio per noi. Così si esprime il salmista: Egli, Dio, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di benignità e compassioni. La fossa non rientra nei progetti di Dio per noi, anzi, ancora in un altro salmo è scritto: mi ha tratto fuori dalla fossa, da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso, ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Questo è ciò che Dio vuole per me e per te, lontani dalla fossa e da tutto ciò che essa rappresenta. Passiamo ora alla seconda metafora, quella in cui è usata l'immagine delle piante. Il testo dice: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Questa frase evoca spazi dottrinali molto ampi e complessi. Ci limiteremo a qualche considerazione senza la pretesa di aver esaurito l'argomento. Sicuramente ricorderete l'episodio nel quale Gesù maledice un fico sul quale non aveva trovato dei frutti da mangiare. Troviamo questo nell'Evangelo di Matteo. La mancanza del frutto rivelava la vera natura del fico, che in questo caso è simbolo di Israele, ma si può applicare anche in altre situazioni. La vera natura del fico era questa: non c'era in esso linfa vitale. L'assenza di linfa rivelava lo stato dell'albero. Era seriamente ammalato. Usciamo da questa metafora per entrare in un'altra, rimanendo però sempre nel campo agricolo. Giovanni nel suo Vangelo ricorda il discorso di Gesù sulla relazione tra lui e i discepoli. In questo discorso egli fa uso della metafora della vite e dei tralci. Anche in questo caso ciò che caratterizza il credente è il frutto visibile nella sua vita. Il nostro discorso sembrerebbe aprirsi a una teologia delle buone opere, ma non è così. Il frutto è il segno visibile della vita, di quella vita che c'è in noi, e questa è il risultato della grazia, dell'opera di Dio in noi. La grazia, infatti, è opera di Dio, e quell'opera di Dio in noi non è il risultato dei nostri sforzi. Solo la pianta piantata da Dio produce quel frutto che dà gloria a Lui. Tutte le altre, quelle piante piantate dall'uomo, appunto, non producono questo frutto e servono solo a dar gloria all'uomo stesso. Per questo motivo non possono stare nel giardino di Dio e saranno sradicate. Quanti passi della Scrittura, e chi conosce la Bibbia lo sa, quanti passi della Scrittura descrivono la vita del credente con la metafora della pianta e del frutto. Il primo salmo, proprio il primo salmo, recita così: «Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su questa legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà». La vita di Dio in noi, alimentata dalla comunione costante con Lui, si rende visibile. È questa visibilità che scarseggia nell'ambiente cristiano, ed è di questa che il mondo ha bisogno. Il crollo dei valori nella società occidentale, quella società che un tempo aveva fatto del cristianesimo il suo punto di riferimento, è l'amaro frutto di una fede poco visibile, di una religiosità molto intimista, racchiusa proprio nell'angusto spazio del proprio io. Diamo visibilità alla nostra fede, sia con le parole, sia con atti concreti. La terza metafora usata da Gesù riguarda il cuore. Sappiamo che il Maestro non aveva un'idea molto romantica del cuore umano. Per lui il cuore non fa rima con amore o con fiore. Ecco le parole di Gesù, dure ma vere. Ciò che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. L'idea della incapacità umana di essere come Dio vuole non è molto popolare, e Gesù non è stato molto popolare. Eppure Gesù ha insistito molto su questo punto, e la sua insistenza va valutata nel giusto modo. L'idea che Gesù offre del cuore umano, del nostro cuore, è che esso assomiglia a una bottega dove si costruiscono cose sbagliate, cose negative, cose deleterie. Il termine bottega deriva dal greco apoteche, che letteralmente significa ripostiglio. Ed è proprio questa l'idea che suggerisce Gesù. Il nostro cuore è il ripostiglio dei pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, eccetera. A un cuore simile non basta una pulitina, come quando si sgombra una cantina piena di cose arrugginite, inservibili. No, in questo caso occorre una operazione più radicale. Occorre un trapianto. Via il vecchio cuore e al suo posto un cuore nuovo. Troviamo nel profeta Ezechiele queste parole bellissime, queste parole che possono rappresentare l'esperienza, la realtà di ognuno di noi. Io, dice il Signore, darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra, metterò in loro un cuore di carne. Il cuore, secondo il pensiero biblico, è la sede della ragione, dei sentimenti. Cambiare il cuore significa perciò avere un nuovo modo di ragionare, un modo di ragionare basato su valori diversi e che costruisce la sua riflessione su parametri nuovi. Oltre a questo significa anche avere un'officina che crea sentimenti nuovi, sentimenti che corrispondono ai sentimenti che prova Dio. Questo non è solo possibile, come se fosse un'opzione per il cristiano, è anche obbligatorio. solo un cuore nuovo testimonierà che siamo stati raggiunti dalla grazia di Dio. Quindi, ripetendo le parole di Gesù, non è tanto quello che mangiamo che ci può contaminare, ma quello che esce dalla nostra bocca, perché ciò che esce dalla nostra bocca, che le nostre mani operano, è il segno di ciò, dello stato del nostro cuore. Bene, ancora una volta abbiamo ascoltato Gesù, le sue parole, abbiamo cercato di capirle e spero che per ciascuno di voi questo sia un incentivo a camminare con Gesù. Vi saluto con tanto affetto.